Ave Maria a tutti, cari amici, ben trovati in questo nuovo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Vorrei continuare a prendere considerazioni dal libro di Ogni giorno con la Madonna, Spunti e spinte di amore illimitato a lei, per lei, in lei e con lei, di Padre Stefano Manelli. E oggi vorrei considerare alcune considerazioni sul capitolo 9 di questo libro, La Madonna e l'amore unitivo. Scrive il padre che la presenza della Madonna è sempre una grazia di amore verginale e materno, perché è la grazia che porta la Beata Vergine Maria, la Madre Vergine, che è madre rimanendo vergine. E ogni amore di per sé è soprattutto amore unitivo. Quindi la presenza di amore della Beata Vergine Maria non può altro che fare spingere l'anima gradualmente a quella reciprocità di vicinanza, di somiglianza, dell'unione del possesso per diventare proprietà assoluta, dell'identificazione della, tra virgolette, transustanzione nella persona amata. Quindi, se l'amore fa unità, l'amore vuole essere tutt'uno con la persona amata, l'amore alla sempre Vergine Maria, è un amore virginale e materno, porta all'unione con la Beata, con l'Immacolata. Per questo, vivendo fedelmente il voto mariano, scrive il Padre Stefano, di appartenenza piena all'Immacolata, questo voto mariano, ecco che il consacrato si trova misticamente chiuso, vivente nell'Immacolata, che a sua volta vive effettivamente tutta in lui, come spiega il beato padre Gabriele Allegra, vive quei misteri mariani, perché dice il padre Gabriele Allegra, il beato, vivere in Maria equivale all'altra frase, Maria vive in me. Vivere in Maria quindi vuol dire che la beata Vergine Maria vive in me, precisamente come sono ambivalenti le frasi bibliche, Cristo vive in noi e noi viviamo in Cristo. Ecco che questa, ricordando quei tre gradini di devozione, di consacrazione, di voto, ecco che quel voto, diceva il padre, è come voto mariano, è come essere chiusi il bimbo nel grembo della Beata Vergine Maria. Ecco che questo amore all'Immacolata, amore unitivo all'Immacolata, mi porta al consacrato misticamente di trovarsi chiuso all'Immacolata. E qui si realizza, secondo me, mi viene in mente quel passo in cui troviamo in San Giovanni, in cui Nicodemo va a parlare con nostro Signore Gesù Cristo. E Gesù parla che bisogna una rinascita dall'alto, rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo. E dice: ma come può uno da grande tornare di nuovo nel grembo della mamma? Ecco, io penso potrei essere risposto col voto mariano. Col voto mariano, uno già grande di età, e di accidenti di statura, di peso, di corporeità, può ritornare nel grembo della Beata Vergine Maria proprio attraverso questa consacrazione illimitata all'Immacolata, attraverso questo voto mariano. Questo voto mariano realizza quella perplessità dello scriba Nicodemo che va a consultare Gesù. Ecco la via più facile, più breve e sicura: diventare pargoli nel grembo della Beata Vergine Maria. E continua a fare una meditazione ancora il padre, analizzando un pensiero di San Luigi de Monforte. Quindi il padre Gabriele Allegra dice che questi misteri mariani fanno vivere in Maria e permettono che la Beata Vergine Maria viva in noi, viva in ognuno di noi, come nel fatto che noi viviamo in Cristo e in Cristo vive in noi. Ebbene, San Luigi de Monforte dice. Questo grande maestro insegna che chi vive fedelmente la vera consacrazione mariana avviene che la Beata Vergine Maria viene a vivere nell'anima in modo che non è più l'anima che vive, ma è Maria che vive in essa e che viene ad essere, per così dire, l'anima della stessa anima. E qui si è già nella mistica presenza della identificazione di amore, scrive il padre. E ancora un altro pensiero di San Massimiliano, nel segreto di Maria, di San Luigino de Monforte, nel segreto di Maria, dice: Maria è in me e questo è un grande tesoro, e non sarò io d'ora in avanti tutto per lei? Quindi, qual è questa esigenza? Dio mi si dona tutto, Gesù mi si dona tutto, nel corso io mi devo tutto donare a Lui. La Beata Vergine Maria si dona tutto a me, io mi dono tutto a lei, mi consacro tutto a lei, mi faccio come piccolo pargoletto nel suo grembo materno e virginale. E questa bellissima espressione del San Luigi de Montfort, d'ora in avanti tutto per lei. Dice il padre che questa espressione d'amore scritta da San Luigi de Montfort sembra proprio un grido di battaglia, è proprio il condottiero che parte in guerra, tutto per lei. Tutto per lei. E in più ed è più che conveniente, è più che opportuno questo grido di battaglia. Infatti, la battaglia che intercorre su questa terra fra l'egoismo dell'uomo e l'amore di Dio è uno scontro sempre diretto. Chi vincerà questa battaglia? Bene, tanto dipende questa vittoria della battaglia dal nostro volontà di far vincere l'amore di Dio. È una vittoria garantita dell'amore, che è più forte di tutto e di tutti, perché l'amore è Dio stesso per essenza e per esistenza. Chi si mette con Dio sceglie l'amore onnipotente e vincerà di certo contro l'egoismo, non potrà non vincere. Ma chi è che si avvicina a Dio? Chi è che ci fa conoscere, ci fa amare Dio? Ecco il primo gradino. Se noi vediamo che se ci votiamo, ci uniamo all'amore di Dio, sarà vittoria certa. Ma come possiamo avvicinarci a questo amore di Dio? Ecco il segreto, ecco la scorciatoia, diceva Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, è la Beata Vergine Maria, la Madre di Dio e Madre nostra. Maria Santissima, la Madre sempre Vergine di Gesù, la Madre di quell'umanità che ha già la destinazione al Regno dei Cieli per tutti gli uomini di buona volontà. Bene, chi sono questi uomini di buona volontà? Sono i figli di Dio, sono i figli di Maria Santissima, discepoli di Gesù Cristo, fedeli al suo santo Vangelo, umili e puri nella santa vita cristiana per andare diretti in paradiso. Ma gli uomini di buona volontà più sicuri sono quelli che vivono fedelmente, secondo il voto mariano, di consacrazione illimitata all'Immacolata. E chiaramente, se faccio tutto per lei, ecco proprio quello che mi dice il voto mariano, ecco la consacrazione illimitata, immacolata, tutto per lei, tutto con lei, tutto da lei, tutto in lei. E dovunque con lei, chi vive fedelmente il voto mariano, scrive il padre, non può non arrivare a questo reciproco possesso di amore con la Madonna, come sostiene San Luigi de Montfort, come ricordava San Massimiliano Kolb, che spiega con poche parole luminose e forti ciò che compie la Madonna. Come faccio dovunque con lei? La Madonna dice, ella, scrive San Massimiliano, ella, l'Immacolata, penetra, invade e possiede tutto il nostro io, più intimo, cioè la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, la nostra memoria. La Madonna penetra la nostra anima, dice, scrive San Massimiliano, la Madonna ne dirige le facoltà con un potere illimitato. Noi apparteniamo davvero a lei, perciò siamo sempre e dovunque con lei. Questo appartenere tutto a lei, questo fare tutto per lei, e faccio tutto per lei per appartenere sempre di più all'Immacolata. Se noi ci rendessimo conto sul serio di queste parole di San Massimiliano, dovremmo sentirci talmente presi dalla Madonna, dovremmo sentirci penetrati, occupati dalla sua presenza d'amore, dovremmo essere fatti un'anima sola con la sua anima, al punto tale che sperimenteremmo al vivo lo stare con lei, anzi lo stare davvero sempre e dovunque con lei. La piccola Santa Caterina da Siena, ancora i primi anni di fanciullezza, così a un certo punto i genitori cercano di evitare la sua prolungata preghiera, mettono un po' tutti gli ostacoli che si raccolga in preghiera e quindi non gli lasciano una cameretta personale, permettono di occuparsi alle orazioni, così licenziano tutta la servitù per quella numerosa famiglia di 24 fratelli, così, e lasciano a lei tutte le incombenze e i servizi più faticosi. E quindi si deve dedicarsi. E nonostante che fosse anche maltrattata, fosse sgridata, nonostante lei si impegnava per fare tutti i servizi al meglio, curare i fratelli con tanto amore fraterno, così servizievole, così veniva maltrattata, offesa, insultata. E tanto che gli chiedeva il beato Raimondo da Capua, il suo padre confessore spirituale, dice: ma come hai fatto a sopportare tutti quegli anni, quelle angherie? Dice: molto semplice, pensavo di fare tutto per Gesù, e quando apparecchiavo pensavo di apparecchiare per Gesù, per gli apostoli, quando cucinavo avevo continuamente quella presenza di Dio. Bene, qui si tratta di coltivare quella presenza di intenzione di fare tutto per lei e arrivare ad agire tutto con lei. Quella presenza dell'Immacolata non è più una presenza esterna, ma la presenza che vive dentro in me, che lavoro, agisco, studio, vado a fare la spesa, vado in posta, vado a fare servizio con la macchina, in bicicletta, con lo scooter, col paracadute. Tutto con lei, tutto con lei, tutto con lei, sempre e dovunque con lei. Renderci conto, dice San Massimiliano, di queste ardenti parole, essere tutto con lei, fare tutto con lei. E chi mi separerà da lei? San Paolo diceva: chi ci separerà da Cristo nella spada, nella guerra, nella fame? Bene, e da lei chi ci separerà? Quindi, quando lo sviluppo di grazia del voto mariano si inoltra nella vita unitiva della mistica mariana, quando fa maturare sempre più quella che è la transustanziazione nell'Immacolata, come la chiama audacemente San Massimiliano Maria Kolb, viene spontaneo quell'analogo, ripete il riferimento di amore dell'Immacolata, quell'espressione di San Paolo che dice con ardente passione: chi mai ci separerà dall'amore dell'Immacolata? Possiamo più parafrasare quel San Paolo che dice: mai ci separa dall'amore di Cristo. E mi viene a dire: e dall'amore di Immacolata chi ci può separare? Che cosa ci può separare? Forse la tribolazione? No. Forse l'angoscia? Tutt'oggi una giornata brutta, piove, nevica, fulmini, un caldo, niente. Le persecuzioni, ma a destra e a sinistra, perseguitato di qua, tocca scappare di là, nelle grotte senza orso, la fame, le nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colei che ci ha amati. Se la Madonna, se faccio tutto per lei e se faccio tutto con lei, dovunque vado a finire, dovunque vanno a sbattere, dovunque tocca scappare, sono con lei. E quindi nessuno mi può separare da lei. Neppure la persecuzione, neppure la guerra, neppure tutto, tutto con lei, tutto di lei. Riporta il padre un bellissimo episodio di Padre Pio. Scrive al suo padre spirituale, Padre Pio, con una lettera tutta piena di grazia e di gioia: la mammina è sempre con me, la Beata Vergine Maria è sempre con me. E quel giorno in cui un confratello chiese a Padre Pio se la Madonna non gli era mai apparsa nella cella, il padre rispose subito: chiedimi piuttosto se la Madonna sia mai andata via dalla mia cella. Che presenza della Beata Vergine Maria che scopriamo in questi mistici, in queste anime che erano attenti ad accorgersi di quella presenza soprannaturale. La Madonna è mai venuta a trovarti? Ma chiedi piuttosto se qualche volta si è allontanata da qua. Chi ci separerà da lei? Ma sai cosa vuol dire amore unitivo? Non più due, ma una cosa sola. L'Immacolata rimane permanentemente qui in mia compagnia, qui in tua compagnia, nella misura in cui il mio amore è permanente, è illimitato, è senza ma. Ed ecco che il padre un po' comincia a farci prendere il volo, è la mistica mariana della via unitiva. La vita mistica che arriva dopo la vita ascetica, si apre con la cosiddetta vita unitiva, la vita di unione che fa scalare tutti i gradi della vita mistica e contemplativa, questa vita unitiva. Qual è la vetta di questa vita unitiva? La suprema unione mistica con Dio. Ecco allora l'unione trasformante, consumante, e e l'unione trinitariforme, unitariforme. E vediamo un pochettino di comprendere queste parole che ci vengono un po' alle nostre orecchie, di cui non siamo tanto tanto abituati. Per la via di unitiva, scrive il padre, si inizia di fatto l'itinerario mistico con il cosiddetto raccoglimento infuso dello Spirito Santo. Spirito Santo investe interamente l'anima, la quale con il raccoglimento acquisito ha già superato le due fasi ascetiche della via purgativa, della via illuminativa, e si incammina nella via perfettiva, unitiva. Attraverso questo, la via purgativa e illuminativa l'ha superata attraverso l'esercizio delle virtù eroiche. Si apre quindi alla vita mistica, che comporta la prevalenza delle operazioni soprannaturali dello Spirito Santo, con la prevalente cooperazione molto più passiva che attiva dell'anima ormai purificata dai peccati veniali, dai peccati semiveniali, santificata con la pratica delle virtù eroiche. Quindi, per raggiungere queste vette, basta solo che raggiungiamo le virtù eroiche, superiamo tutte le fasi ascetiche della vita purgativa e illuminativa, e quindi ci apriamo alla mistica. È semplicissimo a parole, vero? E certamente a parole abbastanza semplicino, anzi già un po' difficile già dire a parole, figurarsi poi nell'atto. Ma dice, ma padre, ma a questo punto ma ci conviene parlare di questi argomenti? Beh, è meglio che vediamo un po' la cima, l'alta quota, siamo un po' ai piedi della montagna, guardiamo in su, guardiamo in su, guardiamo in su, finché arriva il torcicollo, e vediamo qual è la cima da raggiungere. In modo, perché a volte mi può capitare, ma insomma è già da un po' che non faccio peccati, già da un po' così, mi sembra già di essere arrivato alla cima. No, guarda dove è la cima, è quell'unione trasformante e consumante, quell'amore, unione trinitariforme e unitariforme, lì è la vetta che dobbiamo raggiungere nel nostro cammino di unione con Dio. A questo punto, quindi, l'azione prevalente dello Spirito Santo, che è il santificatore, sappiamo che si fa ugualmente più prevalente la presenza dell'azione santificatrice di colei che è la sposa dello Spirito Santo, l'Immacolata. E questo avviene soprattutto nei consacrati, scrive il padre, impegnati col voto mariano, perché si trovano già alle prese con il cammino della vita via unitiva, nella quale si può percepire appunto quella presenza più reale dell'Immacolata. E può diventare possibile anche il vederla di persona in certo modo con i sensi spirituali, cioè con gli occhi del cuore di cui parla San Paolo e come attestano molti santi. Quindi ecco che questa vita unitiva e quindi questa azione dello Spirito Santo è impreziosita e aiutata dalla presenza della sposa dello Spirito Santo, che, come scrive San Massimiliano, è l'Immacolata, e questo proprio aiuta questo cammino, e per poter arrivare fino a vederla con gli occhi del cuore, certo con i sensi spirituali. Questo è un grande dono, privilegio che può essere concesso, e questa grazia che dobbiamo chiedere continuamente. Ed è bello che come questa esperienza venga confermata e ratificata anche da molti santi, e quindi un'esperienza già vissuta, quindi una strada già battuta, e a queste anime di buona volontà che vogliono impegnarsi col voto mariano per fare questa vita unitiva, non resta altro che percorrere questi percorsi già incamminati, già delle tracce, abbiamo già dei sentieri di montagna che ci permettono di raggiungere la vetta. Deo gracias. Ancora il padre fa questa considerazione e dice che è evidente che all'ingresso della vita unitiva l'intero vivere del consacrato col voto mariano viene posto sempre più sotto l'azione diretta e divina dello Spirito Santo. Ma questo avviene attraverso la mediazione materna della sposa dello Spirito Santo, una mediazione materna e operativa della Divina Mamma, perché la Madonna è sempre impegnata a invadere di grazia divina la mente, il cuore, la volontà e la libertà, la memoria, i sensi interni ed esterni di ogni consacrato a lei, posto sulla via della santificazione, più facile, più rapida, più sicura, come dice San Massimiliano. E qui c'è un'espressione bellissima che dice: la Madonna è sempre impegnata a invadere di grazia, una valanga di grazia, una fiumana di grazia, diceva Padre Pio, grazia divina, e questa invasione, questo riempimento ricolma la mente, la memoria, il cuore, la volontà, la libertà, i sensi interni e i sensi interni, per tutte queste anime che sono incamminate sulla via della santificazione. E dall'esperienza della vita dello stesso San Massimiliano si sa bene che già Roma, da giovane chierico, veniva proposto come modello da imitare per vivere santamente, perché la sua vita era già in armonia con il voto mariano e sarebbe bastato vedere la sua determinazione energica e fedele nella pratica interna della vita di preghiera, di sacrificio, di perfetta osservanza della vita comunitaria, di buon esempio edificante che dava, di diligenza nello studio, di amabilità, di carità fraterna, per rimanere ammirati ed edificati. E quindi si poteva già capire che San Massimiliano dimostrava al vivo come si era donato all'Immacolata. E voleva vivere sempre con lei, voleva vivere sempre per lei, voleva vivere sempre senza alcuna riserva, sempre più conquistato e dominato dall'Immacolata, non concedendosi mai riposo, soste di qualsiasi tipo, segnando in tal modo ad evidenza tutto il suo vivere nell'unione più stretta con l'Immacolata Madre Regina, fino al punto che realmente di giorno in giorno l'Immacolata diventava sempre più il suo costante respiro, sempre più la sua idea fissa, sempre più il suo amore folle. Ecco questa progressione già in San Massimiliano che inizia già da Chierico. Quindi ecco tutto questo vivere, questa perfetta vita di preghiera, di sacrificio, di buon esempio edificante che dava. Diceva un santo così: noi dovremmo sempre predicare Gesù Cristo, qualche volta anche con la parola e sempre in ogni circostanza con la nostra vita. E il padre Stefano ricorda che imitare San Massimiliano vivendo la consacrazione all'Immacolata nella via unitiva non può non comportare una unione di amore all'Immacolata, non può non comportare un'unione che ci porta a trasfigurarci via via in questa mistica identificazione a lei, quasi impersonandola, potrebbe dirsi, perché anche operando all'esterno, diventando ciò che dice San Massimiliano con un'immagine un po' tecnica, bisogna diventare strumenti docili nelle sue mani immacolate. Ecco il segreto che ci assicura il successo. L'artista è eccezionale, impareggiabile, è il più perfettissimo artista che ci può essere al mondo, è l'Immacolata. Dobbiamo solo diventare strumenti docili nelle sue mani immacolate. È splendida l'immagine tecnica che usa San Massimiliano: il volante, il consacrato è come il volante sempre docile fra le mani dell'autista che è l'Immacolata. Ma ancor più meglio il santo si esprimeva affermando che per tutto l'insieme del nostro essere, del nostro operare, diventa necessario impegnarsi affinché, che cosa? L'Immacolata prenda sempre più possesso della nostra anima, l'Immacolata si impadronisca sempre più totalmente di essa e in essa e per mezzo di essa pensi, parli, ami Dio e il prossimo agisca. Quindi essa è un'altra Maria vivente, operante. E quindi la Madonna prende sempre più spazio del mio cuore, della mia vita, di tutto il mio essere, sensi interni e esterni, prende sempre più spazio per vivere lei, per operare lei, per agire lei. E non è più un agire di una creatura, è l'agire dell'Immacolata, della piena di grazia. È evidente, continua il padre, che il vivere la mistica della consacrazione mariana nella via unitiva non può non configurarsi che come una presa di possesso, una crescita, secondo quelle lucide e salde parole che adoperava San Massimiliano, quando afferma che noi siamo dell'Immacolata in maniera ben radicale, proprio nel senso che dobbiamo appartenere a lei sotto ogni aspetto, essere suoi nel modo più stretto, più perfetto possibile, essere in un certo qual modo lei stessa, l'Immacolata, essere lei, vivere di lei. Quindi il punto di sviluppo terminale della crescita, in effetti, è l'assimilazione soprannaturale del consacrato all'Immacolata, un'assimilazione che si sviluppa in misura di grazia tale da far arrivare il consacrato a diventare in certo qual modo lei stessa. Così avvenne di fatto a San Massimiliano, così egli visse gli ultimi anni della sua vita santa, conclusa mirabilmente col martirio della sublime carità. E quindi viene proprio voglia di invocare o Immacolata mia, non sia più io, me, ma te. Voglio che sii tu in me, tu vivi me. Quindi proviamo adesso a ripercorrere un attimino questi passi che abbiamo detto, una piccola sintesi che può aiutarci un po' questo schema. Quindi noi ricordiamo che ogni presenza della Madonna è una grazia, dono, un dono grande. Ma soprattutto questa presenza deve diventare amore unitivo e questo amore unitivo deve diventare proprietà assoluta fino a una transustanziazione nella persona amata. E quindi Maria Santissima viene a vivere nell'anima e a prendere sempre più possesso, di diventare anima della nostra anima. E quindi la Madonna che vive in me, la Madonna che è in me, la Madonna che prende possesso di me. Fatto questo, incominciamo a vivere tutto per lei. Ed ecco la vittoria dell'amore di Dio sul nostro egoismo. E la Madonna è l'aiuto forte e vincente che ci aiuta a vincere contro il nostro egoismo e far vincere l'amore di Dio. E quindi la Madonna, come dice San Massimiliano, penetra, invade, possiede tutto il nostro io più intimo, la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, la nostra memoria, penetra la nostra anima e le dirige le facoltà con un potere illimitato. E quindi sempre e dovunque con lei, noi in lei. Questa vita con lei è una vita inseparabile, che nessuna difficoltà, nessuna prova, nessuna circostanza potrà mai separarci da lei. Per arrivare a dire, come quello che scrive San Pio da Pietralcina, che la mammina, la dolce mammina, è sempre con me e mai mi abbandona. E questa vita unitiva è il passo successivo al cammino di vita ascetica. Tutto quello che abbiamo fatto nella purificazione, esercizio delle virtù, ecco, viene tutto preparato e tutto inizia con quest'unione della vita mistica, che è frutto dono dello Spirito Santo, aiutato dalla grazia della sposa dello Spirito Santo, che è la Beata Vergine Maria, fino ad arrivare alla vetta dell'unione trasformante, consumante. La vittoria è il cammino della via purgativa, della via illuminativa, l'esercizio di tutte le virtù eroiche, ecco che ci apre a questa vita mistica. E se noi lasciamo docile questa azione dello Spirito Santo, attraverso l'Immacolata, diventa la via più facile, più breve e più sicura. E quindi questa via unitiva, vissuta nella consacrazione dell'Immacolata, mi porta a identificarmi, a impersonare l'Immacolata. Potrei dire anzi, la Madonna prende possesso, non opera più dall'esterno, ma diventa opera dall'interno. E diventiamo così strumenti docili nelle mani dell'Immacolata. Ecco l'esempio del volante di cui è il consacrato, di cui la Madonna è l'autista. E ancora, come dice San Massimiliano con quelle splendide affermazioni, che tutto il nostro essere operare diventa necessario impegnarsi finché l'Immacolata prenda sempre più possesso della nostra anima e si impadronisca totalmente in essa e per mezzo di essa e attraverso questa pensi, parli, ami Dio. Quindi non sono io più a parlare di Dio, non sono io più a amare Dio, non sono io più a amare il prossimo, ma è l'Immacolata che in me pensa a Dio, parla di Dio, ama il prossimo e agisce nel prossimo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E dice San Massimiliano, non sono più io che vivo, ma è l'Immacolata che vive in me, la vita di Cristo. Quindi c'è proprio questa esigenza di appartenere sempre più profondamente, sempre più perfettamente, nel modo più perfetto possibile, appartenere all'Immacolata fino ad arrivare, dice San Massimiliano, ad essere in un certo qual modo lei stessa, operante, vivente e parlante. Assimilare l'Immacolata, lasciarci assimilare dall'Immacolata. E come un po' nell'Eucaristia il cibo naturale e il cibo eucaristico, il pane di vita eterna. Nel cibo naturale siamo noi ad assimilare e trasformare il panino in una pietanza, il pollo arrosto, il piatto di pasta asciutta, carboidrati, vitamine, proteine, tutte quelle. Invece nella Santissima Eucaristia è l'Eucaristia che mi trasforma e mi divinizza. Bene, qui dobbiamo essere, lasciarci immacolatizzare dalla Beata Vergine Maria. Questo è il suo modo, questo è il suo compito. Quando trovo un'anima in questo cammino, di questa via unitiva, ecco che lei immacolatizza, la marianizza, la fa diventare la faccia che più a Cristo si assomiglia. Ecco allora un dono che l'Immacolata vuole farci, ecco un dono che dobbiamo chiedere alla Beata Vergine Maria che ci aiuti a concederci. E vogliamo un po' anche un po' considerare, riflettere queste bellissime intuizioni che ci lascia scritto in questo libretto Padre Stefano Maria Manelli. E fra qualche minuto vogliamo riprendere ancora questo argomento. Ci riposiamo qualche minuto. Grazie, Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo questo secondo momento del sentiero Mariano Serafico col capitolo decimo che ha come titolo Impersonare l'Immacolata. Come possiamo impersonare l'Immacolata? Come dobbiamo per impersonare l'Immacolata? Dice il Padre Stefano che questo è il mistero di amore della transustanziazione nell'Immacolata. Ed è un mistero d'amore tutto mariano, un mistero che deve marianizzare il consacrato all'Immacolata con il dono dall'alto del voto mariano. Adesso vediamo questo parallelo che ci aiuta a comprendere questo mistero della transustanziazione. Il mistero d'amore della maternità divina di Maria Vergine, che con l'opera dello Spirito Santo nell'incarnazione redentrice del Verbo, ha concepito divinamente e portò nel suo grembo sempre vergine tutto Gesù intero, capo e corpo mistico, e divinamente lo partorì, ugualmente dal suo grembo sempre vergine a Betlemme, e così anche sul Calvario. Quindi maternità divina e maternità virginale, e maternità universale di Maria Santissima. Ecco allora il mistero di amore mariano del consacrato all'Immacolata, che vive fedelmente il voto mariano. La sua vita è la Beata Vergine Maria, la Madonna, il suo vivere è Maria, è la Madonna, il suo santificarsi è la Madonna. Nel consacrato c'è un continuo di tutto soprannaturale, senza discontinuità, continuità fino al paradiso, fino alle vette supreme del paradiso, perché siamo stati creati, amati, voluti per il paradiso, partecipando il consacrato a quella stessa vita mistica della Beata Vergine Maria, che innalza e che fa penetrare in altissimis nel cuore della Santissima Trinità, nell'infinita vita intima intratrinitaria, sperimentando e vivendo la più intima vita divina, trinitariforme, che si corona con una vita divina unitariforme. E qui cominciamo di nuovo a prendere il volo in alto, dopo aver visto questa vita di unione, ecco questa vita di transustanziazione nell'impersonare, nell'Immacolata. Questa vita unitiva arriva a una vita di impersonificazione dell'Immacolata, quindi a diventare un tutto marianizzato. Ed ecco la realtà della materna marianizzazione del consacrato all'Immacolata, che è un po' la radice o anche matrice della cristificazione. In effetti, tutta la vita di unione con la Madonna, nel suo substrato più intimo e connaturale, è quello che intercorre in sostanza tra ogni madre e figlio. Ecco che da queste considerazioni vediamo come il voto mariano di consacrazione illimitata all'Immacolata realizza nel consacrato un appartenere e un'appartenenza di sé all'Immacolata, un'appartenenza totale, radicale, tale da costituirlo proprietà assoluta dell'Immacolata, come più volte San Massimiliano ribadisce, e proprietà assoluta racchiusa nel grembo virginale dell'Immacolata, ancora di più costituisce un nulla in lei, per ritrovarsi proprio in toto totalmente lei. Era una bellissima, una santa che diceva: vorrei essere totalmente tutta di Gesù. Certo che come italiano, sottolineava il padre, non è tanto corretto, ma se dobbiamo vedere sul piano letterale dell'amore è perfettissima come affermazione di una santa. Padre Stefano Maria Manelli vuole farci vedere, partendo dal modello, come Gesù è marianizzato dalla Beata Vergine Maria. E dice: non ci può essere argomento più convincente ed efficace per la nostra marianizzazione del fatto che Gesù per primo si è fatto tutto e per tutto marianizzare dalla sua divina mamma. Quindi in Gesù abbiamo il modello della perfetta devozione alla Beata Vergine Maria, della più alta devozione all'Immacolata. Anzitutto nella gestazione dei 9 mesi che Gesù ha vissuto chiuso nel grembo vergine di Immacolata e in quei lunghi anni vissuti insieme nella piccola casa di Nazareth, la vita nascosta di Gesù. Ecco come, dice il padre, riprende uno scritto di San Massimiliano e dice che spiegandoci che proprio l'Immacolata deve nutrire la nostra anima con il latte della sua grazia. Deve curare la nostra anima amorosamente ed educarla così come nutrì, curò ed educò Gesù. Sulle sue ginocchia l'anima consacrata deve imparare a conoscere ed amare Gesù. Dal suo cuore deve attingere l'amore verso Gesù, anzi amarlo con il cuore di lei e diventare simile a lui per mezzo dell'amore. E questo è un bel riferimento che ci dà San Massimiliano. Quindi l'Immacolata deve prendersi cura del suo consacrato e ha bisogno di dargli il suo nutrimento e di dono il latte della grazia. Deve curare e far crescere in età, sapienza e grazia quest'anima, come ha nutrito, curato ed educato Gesù. Ecco, tutto quello che ha fatto Gesù, il primogenito, ecco come lo deve realizzare per tutti i secondi geniti che vogliono crescere sul suo modello, sua imitazione. E fino al punto, qual è il vertice? Dal cuore immacolato di Maria deve attingere tutto l'amore verso Gesù. Anzi, addirittura dice San Massimiliano, deve arrivare ad amare Gesù con il cuore di Maria. Ecco allora che si diventare simile a Gesù per mezzo dell'amore e per mezzo di Maria. E ancora San Massimiliano scrive: carissimi figli miei nell'Immacolata, vi auguro, e questo è un bellissimo augurio che vorrei estendere a tutti noi, a tutti noi, vi auguro di essere nutriti da lei, dall'Immacolata, con il latte delle sue grazie, di essere accarezzate da lei, di essere formati da lei, così come ella ha fatto con Gesù, nostro fratello maggiore. Quindi tutte le accortezze, tutto il nutrimento, tutto quello che ha fatto per Gesù, lo faccia anche per te. E questo stesso augurio lo indirizza anche San Luigi Grione Monfort, che scrive che la Madonna, nei riguardi di Gesù, dice: da lei, dalla Madonna, Gesù fu allattato, nutrito, cresciuto, allevato e sacrificato per noi. Oh, ammirabile e incomprensibile dipendenza di un Dio che lo Spirito Santo non poté passare sotto silenzio nel Vangelo. Ecco come la Madonna nel suo sì, nel suo fiat, ha accettato di far crescere, diventare madre, crescere, allevare, fortificare, nutrire colui che sarebbe stato la vittima per la nostra salvezza, per la nostra espiazione. E quindi se Gesù è stato marianizzato dalla Beata Vergine Maria, Io come devo essere marianizzato? Dice, scrive il padre, che si tratta di un impegno globale di tutta la persona che vuole marianizzarsi. Ma allora come coltivare quella presenza, unione con l'Immacolata per tutto il giorno? Bene, qui non c'è da tener sotto controllo soltanto qualche tempo, qualche luogo in particolare, ma tutta la nostra giornata, anzi ogni giornata, dalla sveglia del mattino fino al riposo notturno, da quando apriamo gli occhi a quando li chiudiamo. La disposizione più operativa, scrive il padre Stefano, per se stesso, nelle sue esperienze, dice, per me è il raccoglimento d'amore, per il valore delle parole di Gesù che raccomanda: chi non raccoglie con me, disperde. Quindi, prima parola d'ordine, raccoglimento, raccogliere. Che cosa? Con Gesù. Bisogna raccogliere con Gesù. Ma che cosa? Quale deve essere questo raccoglimento? In che cosa devo essere raccolto? Ecco, con i suggerimenti concreti che il padre dà su questo raccoglimento giornaliero. Quindi, ogni giorno dovrei curare, verificare, stare attento com'è il mio silenzio interno ed esterno, quindi la lotta contro i pensieri, contro le parole, contro i ricordi inutili. Ancora, com'è la mia preghiera silenziosa e incessante? Come sono, cioè, i miei atti d'amore, i miei atti di dolore, i miei atti di perdono, i miei atti di intercessione? Quella preghiera saetta, fulmine, che faccio durante la giornata. Come è la mia concentrazione, la mente, la memoria, la custodia degli occhi, la custodia dell'udito, la custodia delle labbra, degli impulsi? Com'è questa? Come mi concentro? E in più arriva la presenza di Dio della Santissima Eucaristia, la presenza dell'Immacolata, la presenza del mio angelo custode sempre al mio fianco. Come è questa presenza di Dio? E come va la mia preghiera continua, la ripetizione di giacuratorie, di invocazioni, di atti di offerta? E anche un altro bellissimo insegnamento che dà il padre. Come vado nel mio applicare il controcorrente di Santa Veronica Giuliani all'indolenza, ai moti di pigrizia, alle voglie, agli impulsi, nel rinnegarsi? Come sta andando questo? Bene, questo è il mio marianizzarmi. O ancora meglio, la mia vita di raccoglimento. Tutto ciò comporta attenzione nel controllo su di sé, attorno a sé, vigilando con cura per evitare maggiori difficoltà o sgradite sorprese, nuove occasioni o stimoli alle nostre debolezze o fragilità. Quindi bisogna richiamare alla memoria tutte queste parole: vigilate, pregate per non cadere in tentazione. Quindi raccoglimento e vigilanza e preghiera. Attenzione però, dice il padre, nel mondo la battaglia si presenta ovunque aspra, oltre ogni dire. E troviamo tanti nemici che si sono alleati contro di noi. I mezzi di comunicazione sociale, la TV, la radio, telefonini, cellulari, computer, i giornali, le stampe, i giochi. Tutti sono pronti per qualunque occasione di distrazione, qualunque occasione di divertimento o di curiosità, che danneggiano la vitalità dello spirito impegnato nelle scalate e nell'acquisto dei beni superiori. E chiaramente, e adesso mi devo un po' distrarre, mi devo un po' divagare, mi devo un po' passare il tempo. E tutto a contento, la mia curiosità, a contento il mio divertimento, a contento, e divento occasione di distrazione e perdo il raccoglimento e qui incomincio a disperdere. Metto tutto in sacchetti, che dopo sono tutti anche forati, e quindi un po' faccio come Pollicino, che camminando per strada un po' seminava un po' tutto. E con prosegue il padre, se non parliamo poi dei scandali, delle propagande di provocazioni, con occasioni di peccato che il mondo offre sempre, e dice gratis et amore diaboli. Che espressione. Noi per amore dei, qua invece il mondo più offre per l'amore del diavolo. Misericordia. E dice in ogni tempo, in ogni luogo, con luoghi che fanno perdere il raccoglimento, distraggono, dissipano e mettono in pericolo anche l'anima. Le discoteche, le feste mondane, i ritrovi, le spiagge, le mostre, le mode che seguono il mondo, film, canzoni e canzonacce che scavalcano ogni misura di vergogne da vomito, scrive il padre, con un crescendo inarrestabile, raccapricciante, che ormai non può avere più limiti di sorta. E quindi ci sono amicizie e simpatie, interessi, voglie, tendenze, passioni, capricci, quante miserie, quante suggestioni, quante emozioni, sensazioni, pensiamo ad esempio al gender, che assalgono e vogliono gestire, malmenare lo spirito a tutti i costi, in tutti i modi, causando sorprese micidiali. Pensiamo, scrive il padre, quale dovette essere la sorpresa nel giardino dell'Eden per Eva, l'imprudente progenitrice, insieme al progenitore, il primo Adamo, che purtroppo fu incauta nel fermarsi a parlare con il serpente velenoso e mortale, per lei e per noi tutti. Ecco l'esortazione di San Pietro. Fratelli, siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistete di saldi nella fede. E quindi il mio cammino di raccoglimento con Gesù, con l'Immacolata, deve essere un passo dietro l'altro e questo fatto fedelmente. Quindi allo scenario raccapricciante del male su questa povera terra che giace tutta sotto il potere di Satana, come scrive San Giovanni Evangelista, noi dobbiamo sempre opporre lo scenario celestiale e beatifico del paradiso di Dio, a cui sono chiamati e destinati tutti gli uomini di buona volontà, con l'aiuto materno della Divina Mamma di Gesù, che è Mamma nostra. Ma la strada per il paradiso è quella stessa di Gesù, il Redentore, e quella di Maria, la Corredentrice, è la strada con il suo percorso attraverso il Calvario, e quindi esige coraggio, coraggio. È vero, ma è percorribile un passo dietro l'altro, se saremo pazienti e fedeli, quindi coraggio, pazienza e fedeltà, come hanno fatto tutti i santi, come hanno fatto tutte le sante, consumandosi di amore per il Dio e per i fratelli. Ancora più facilmente è una strada percorribile, però, è quando ci si è consacrati alla Divina Mamma e lei ci fa camminare sui suoi passi, pieni di amore e sacrificio. Passi che non si arrestano mai, che ci portano alla santità più alta, più facile e più sicura. E se camminiamo sugli stessi passi dell'amore e sacrificio che la Madonna fece su questa nostra terra, un passo dietro l'altro fedelmente ci porta a meta, a destinazione. E sono passi continui di fede, di speranza, di carità, passi continui di umiltà, di obbedienza, di pazienza, passi continui di preghiera, di penitenza, di generosità e passi continui di raccoglimento, di silenzio, di sorriso. E tutto questo avvolto sempre da quel candore, da quel profumo virginale, dalla dolcezza materna e dal calore ardente dell'amore divino del cuore di Dio, in quel biblico roveto ardente che ardeva sempre senza consumarsi mai. Quindi il primo passo è essere come lei. Questa è stata la vita ordinaria, giornaliera, costante e fedele della Madonna. In tutti gli anni della sua vita terrena, in tutta la terra di Israele, la Madonna non è mai voluta apparire senza mai essere messa in risalto, mai fatta valere all'esterno. Tutto fu così divinamente semplice, umano per lei, così umanamente divino e soprannaturale in lei, senza mai perdere la Madonna o sciupare neppure un respiro del suo petto, senza mai perdere un battito del suo cuore, uno sguardo dei suoi occhi di cielo, una lacrima sul suo volto di mamma. Tutto è stato fatto per la gloria di Dio. Era tutta così divina, tutta così umana nella sua sublimità di creatura celeste e la tapeinosis, come ella stessa si definì nel Magnificat. E questo vuol dire che chi potrebbe ricusarsi, chi potrebbe dire io non posso fare come lei? Chi potrebbe dire io non posso camminare un passo dietro l'altro a lei fedelmente? La vita dei tre pastorelli di Fatima, la piccola Santa Giacinta, San Francesco e la venerabile Lucia nel secolo XX, forse non ci insegnano nulla, scrive il padre. Questi si sono affidati interamente alla Madonna. Bene, questi tre pastorelli di Fatima sono diventati tre santi di cielo. Due già canonizzati anche sulla terra e uno attendiamo prossimo alla beatificazione e canonizzazione. Non potrebbe questo valere anche per noi? Quale grazia, quale paradiso sarebbe sulla terra? E Dio vuole questo. Lo vogliamo fare anche noi col punto di domanda, come lo volle fare anche lei, l'Immacolata? E noi dovremmo altro che altro dire, fare fiat mi secondum verbum tuum. Sia fatto di me, Signore, secondo la tua volontà. Ecco, il seguire l'Immacolata, passo dopo passo. E chi fu di fatto il primo essere umano che fece tutto perfettissimamente come lei? Bene, il primo e sublime esemplare fu precisamente il suo figlio, il primogenito Gesù, il divin verbo, fatto carne nel grembo sempre vergine della mamma. Quindi è proprio in Gesù, infatti, che tutti noi, membri del corpo mistico, abbiamo l'ineguagliabile modello da poter imitare, di somiglianza, modello di identificazione tra Gesù e la Divina Mamma. E siamo a livello del divino progetto, miracolo, genetico, ontologico, oltre che fisico-psicologico, voluto già in mente Dei ab eterno. Dall'eternità Dio aveva questo progetto da realizzare. Quindi tutta la vita di Gesù, voluta dall'eternità da Dio, infatti dal primo miracolo divino della concezione virginale del grembo dell'Immacolata Vergine Madre, al secondo miracolo del parto virginale avvenuto nella grotta stalla di Betlemme, fu una crescita continua in età, sapienza e grazia, che si ebbero per le cure, l'amore della mamma, anno dopo anno, giorno dopo giorno, per 30 anni, vissuti insieme nella santa casetta di Nazareth. Quindi scrive il padre Stefano che nessuno può negare il valore superlativo di quei 30 anni di vita vissuti a Nazareth, in unione continua della mamma celeste con il figlio Gesù, da Maria formato fino all'età matura di uomo trentenne, preparandola a compiere la divina missione. Prostato isto dopo la caduta di Adamo ed Eva, la missione della redenzione universale del genere umano da svolgere in quei 3 anni di pubblica evangelizzazione del popolo. Bene, quei 30 anni di formazione che Gesù bambino, ragazzo, adolescente, giovane uomo ha ricevuto dalla Divina Mamma in continuità, vivendo insieme a lei fino all'età matura di giovane e di uomo trentenne, è stato il superlativo itinerario formativo della vita spirituale per Gesù, il primogenito. E questo da far cosa? Da trasmettere agli altri numerosi fratelli e sorelle del primogenito, e siamo tutti noi secondi geniti, tutti figli di Maria Vergine, che è madre di tutti nell'ordine di grazia. E questo è tanto più valido e garantito se teniamo conto che l'intero trentennio di vita a Nazareth si è svolto sempre nel segno del livello di totale ordinarietà. Per una famiglia semplice, povera, con il papà putativo, papà virginale legale, San Giuseppe, modesto artigiano del legno, del ferro, la mamma Maria, modesta donna di casa e lavoro di preghiera, Gesù, fatto con gli anni collaboratore del papà nel laboratorio del legno e del ferro. Quindi troviamo povertà, umiltà, onestà, con fede, speranza e carità, animate da intensa preghiera interiore ed esteriore, espressa con la serenità dei comportamenti fatti sempre in pura obbedienza, con gesti, lavori, colloqui, sempre edificanti, condividendo di continuo la speranza e fiducia nella bontà della Divina Provvidenza. Ecco qual è stata la formazione spirituale e morale di Gesù in quei 30 anni vissuti a Nazareth, con la Madonna e con San Giuseppe. Sono stati tanti santi che hanno preso la vita nascosta di Gesù a Nazareth come modello della propria vita e della formazione spirituale. E il padre Stefano la vede come modello di formazione della vita di Gesù formato alla scuola di Maria, per ogni consacrato e imitato all'Immacolata che vuole imitare questo percorso e questo cammino. Adesso il padre riporta diverse esperienze e scritti di santi che vogliono un po' confermare questo itinerario da percorrere. Diceva il beato Gabriele Allegra, dice, quando meditava e affermava con grande semplicità e chiarezza una verità incoraggiante per tutti noi cristiani, figli di Maria Santissima, scriveva il padre Gabriele, dice, per me La vita spirituale è la cosa più semplice di questo mondo. Per me la vita spirituale consiste solo nel vivere con la Madonna come Gesù amore. Ecco che cos'è la vita spirituale. Vivere con la Madonna come Gesù amore ha vissuto con lei. Questo è il principio semplicissimo, luminosissimo, scrive il Padre, della vita spirituale più alta, che è quella di Gesù allevato, educato e formato dalla Madonna lungo i 30 anni di vita a Nazareth. Gesù infatti è la perfezione divina infinita. Imitare Gesù significa imitare la perfezione infinita, e quindi scrive, se Gesù ha voluto vivere sempre con la Madonna, a lei unito dall'amore totale, lei obbediente con l'amore perenne per tutta la vita, questa dunque diventa la perfezione infinita della vita spirituale più alta e più sublime per noi uomini. Questo è il modello che ci ha dato nostro Signore Gesù, questo è il modello che ci ha dato la Beata Vergine Maria, questo è il modello a cui tutti noi dobbiamo ricorrere per incamminarci in questa sequela Cristi attraverso Maria. Un'altra testimonianza la prendiamo da San Luigino de Montfort, scrive il padre, che aveva già affermato 2 secoli prima la stessa cosa. I santi se la intendono mossi dallo stesso Spirito Santo amore. E diceva, si pone questo interrogativo molto semplice e allo stesso momento anche fondamentale. Ma dice, saremo tanto stolti da credere di poter trovare un mezzo più perfetto, più rapido per glorificare Dio all'infuori di quello di sottometterci a Maria d'imitazione del figlio. Ma scusa, se Gesù ha glorificato più Dio in quei 30 anni di vita nascosta che in quei 3 anni di vita pubblica, come afferma, anche noi saremo così, è quella parola che hanno ripreso i discepoli di Emmaus, stolti, tardi dall'intendere questi misteri. Tante volte Gesù ce lo fa comprendere con la sua imitazione, eppure noi a volte siamo proprio tardi e lenti di cuore nel poter apprendere questo insegnamento del cielo. Quindi, se questo ha fatto il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il modello, la sapienza incarnata, la sapienza increata che si è fatta carne, è la divina sapienza, perché vuoi scogitare, vuoi trovare altre strade? Questa è la più veloce, la più rapida, la sicura e la più certa. Un'altra testimonianza la prendiamo da San Massimiano Maria Kolbe. E ugualmente spiega ancora meglio in che modo i consacrati all'Immacolata debbono impersonare l'Immacolata, come Gesù stesso, facendosi educare e formare dall'Immacolata. E sono esempi stupendi e delicatissimi i suoi pensieri. La Madonna deve nutrire l'anima con il latte della sua grazia, deve curarla amorosamente ed educarla, così come nutrì, curò ed educò Gesù. Sulle sue ginocchia l'anima deve imparare e conoscere, amare Gesù. Dal suo cuore deve attingere l'amore verso di lui, anzi amarlo con il cuore di lei e diventare simile a lui per mezzo dell'amore. Quindi la Madonna non solo è genitrice, ma anche nutrizionista. Ci deve nutrire, l'anima vuole nutrirci con latte della sua grazia. Lei che è la piena di grazia deve curarla amorosamente ed educarla come ha nutrito ed educato Gesù. Questo amore con il cuore di Maria a Gesù. Carissimi figli miei, scrive ancora San Massimiano, carissimi figli miei nell'Immacolata, vi auguro di essere nutriti da lei stessa con il latte delle sue grazie, di essere accarezzati, di essere formati da lei come ha fatto con Gesù, affinché il divin sposo delle anime nostre riconosca sempre più in noi quelle medesime fattezze che Gesù stesso ha ricevuto dall'Immacolata sua madre, quei medesimi occhietti e il medesimo cuoricino. Ci deve vedere Gesù, suoi imitatori, imitiamolo, imitiamolo. E così anche San Pio da Pietralcina, che ricordava con frequenza che Gesù piccolo, Gesù bambino, Gesù infante, tante volte portato in braccio dalla Madonna, da lei culato, tante volte poi lo pensava tenuto mano per mano dalla Madonna in tante occasioni, posto sempre accanto a lei e poggiato col capo sul cuore di lei. Bene, riflettendo su queste cose sante, Padre Pio amava dire, insegnare, che anche noi, quando pratichiamo il raccoglimento, dobbiamo addormentarci tra le braccia della Beata Vergine Maria, che madre folle di amore per noi suoi figli, oppure dobbiamo farci cullare dai suoi angeli più belli. E aggiungeva poi che se ognuno ha le proprie inclinazioni, Padre Pio dice: a me piace riposare tra le braccia degli angeli e della Vergine Santissima, nella speranza di così progredire veramente sulla via della perfezione. E così assicurava che tutto il suo lavoro sacerdotale era impegnato appunto a immergere le anime in quel mare di luce che è la Vergine Santissima. Che bella la missione di Padre Pio, come dice: la mia missione, il mio compito, tutto il mio impegno è fare in modo che le anime vengano immerse in quel mare di luce che è la Vergine Maria, portarle a Maria, perché così le anime, Maria Santissima porta queste anime a Gesù. E San Bonaventura è l'ultimo santo che vogliamo prendere in esempio prima di dare questa conclusione, questo appuntamento. Può essere utile ricordare il grande francescano dottore serafico San Bonaventura da Bagnoregio, scrive il padre, e il contenuto del mistero di Gesù, tutto di Maria perché tutto Maria. Ecco il pensiero di San Bonaventura. Gesù è tutto di Maria perché tutto Maria. E San Bonaventura afferma che tutta la sostanza di Cristo era la sostanza sua. Tota substantia Christi fui et madre sua. Quindi in Gesù tutta la sostanza della formazione fisica e ancora più morale, spirituale, mentale, affettiva, naturale e soprannaturale era della madre sua, la Beata Vergine Maria, la piena di grazia. E dice, scrive San Bonaventura: chi mai infatti poté essere marianizzato come Gesù è stato fatto da Maria che è la sempre vergine? Se è vero un detto che i figli matrizzano, tanto di più quel figlio che non poté essere tutto sua madre, perché Gesù è figlio divino della sempre vergine piena di grazia. E più a monte ancora, del resto, sappiamo che in mente Dei ad eterno la Beata Vergine Maria era stata già voluta, fatta da Dio uno e trino, proprio quale madre divina su misura del Verbo incarnato. Ed ecco allora che Maria e Gesù, madre e figlio, sono i due sommi misteri, l'uno nell'altro, come dice nella Divina Commedia Dante Alighieri: Vergine, madre, figlia del tuo figlio, tu sei colei che l'umana natura nobilistaste sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua natura. E la conclusione è: come identificarsi con Maria? Quindi dobbiamo impersonare misticamente l'Immacolata, e deve portare questo a una identificazione all'Immacolata. E ciò accade, dice, scrive il padre, infatti per esperienza sublime e mirabile nel cuore di Santa Chiara, come è un episodio di grande bellezza delle fonti francescane. Quando una delle clarisse monache che si prendeva cura di Santa Chiara, quando era gravemente inferma, vide l'intera visione straordinaria di un mirabile corteo di vergini gloriose che discese dal cielo. Entrarono a circondare il giaciglio su cui giaciva Santa Chiara, e più bella e nobile era fra tutte la Beata Vergine Maria. E questa, avvicinatosi a Santa Chiara, che era distesa sul giaciglio, la Madonna accostò il suo volto al volto di Santa Chiara, e a quel punto la monaca lì presente, guardando, non riusciva più a distinguere fra i due volti quale fosse quello della Madonna e quello di Santa Chiara, perché in lei si era realizzata quella identificazione che appariva così perfetta da non distinguersi più l'una dall'altra. Ecco allora come il beato Tommaso da Celano volle giustamente definire Santa Chiara impronta della Madre di Dio, ed altri chiamate anche suggestivamente icona dell'Immacolata. Bene, a conclusione vogliamo dire che questo avvenimento, evento straordinario della visione della Madonna Santa Chiara, diventa per noi emblematico per comprendere quale deve diventare quella mistica identificazione che è un dono che ci può dare vivendo fedelmente il voto mariano di consacrazione illimitato all'Immacolata. Identificazione con lei, unione con lei, trasformazione in lei. E sia proprio l'Immacolata a concederci questo dono a tutti quegli uomini di buona volontà che vogliono vivere il voto mariano. E riceviamo, chiediamo la benedizione materna dell'Immacolata. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. L'Immacolato insieme a suo Divin Figlio ci custodisca e benedica nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.